Salve a tutti e benvenuti su Abbraccio. Siete pronti per una chiacchierata insieme? Io mi sono già servita un buon caffè, perché non vi prendete qualcosa anche voi e cominciamo? Questo podcast lo voglio dedicare particolarmente a quelle persone che, come me, sono rimaste a casa mentre tutti gli altri sono in vacanza. Facciamoci coraggio e cominciamo una bella chiacchierata insieme. Ma prima di cominciare, volevo dare qualche piccola informazione generale, e cioè che questo podcast, sempre che vada a buon fine, cercherò di farlo uscire una volta al mese a fine mese. Quindi, per tenervi aggiornati, restare sintonizzati, sapere il giorno esatto in cui esce il podcast, se vi va, seguitemi sui social. Mi trovate su Instagram come hobby di biblioteca _ lifestyle. Cominciamo. Rispondo ad una domanda che sicuramente vi sarete fatti, e cioè: perché proprio Abbraccio? Se notate, la parola abbraccio, tra l'altro, è scritta A, staccato, aperta parentesi, B, chiusa parentesi, braccio. Non so come mi sia venuta in mente, in realtà, è uscita da sola. Ho pensato semplicemente a quello che volevo fare. Volevo creare un podcast che non fosse troppo impostato, troppo serio, che venisse appunto un po' così, un po' a braccio, ma al tempo stesso volevo creare qualcosa di rilassante, che mettesse a proprio agio, qualcosa che ti facesse appunto sentire abbracciata. E quindi la parola è letteralmente uscita da sola, abbraccio. Come ho anticipato nel trailer, voglio dedicare questa prima parte del podcast ai libri. I libri sono un oggetto che mi accompagna da una vita e voglio dedicare loro anche il mio futuro lavoro. Voglio riuscire a lavorarci insieme e sto portando avanti anche un progetto, quindi se potete auguratemi in bocca al lupo, per favore. E visto che sono tutti in vacanza e noi siamo a casa, consoliamoci magari con un po' di sano shopping. So che questo mese una casa editrice in particolare, la Delphi, sta facendo una campagna in cui, se acquisti due loro titoli, ti regalano una tote bag. E si sa, le tote bag sono bellissime, colorate, collezionabili e fanno bene al pianeta. Inoltre, la Delphi è una casa editrice che io amo e che mi sento caldamente di suggerirvi. Quindi è tutto di guadagnato. Ho pensato a un paio di titoli da consigliarvi, spaziando un pochettino per quanto ci sia riuscita, e vi consiglio qualcosa. Il primo che voglio consigliarvi è un titolo che sicuramente intuirete dal mio nickname, ma non potevo non consigliarlo, e sto parlando dello Hobbit di Tolkien. Sì, lo so, non va pronunciato così, ma io lo pronuncio così da anni e oramai sono praticamente affezionata a questa pronuncia sbagliata. Credo si pronunci Tolkien o Tolkien, non lo so, però per me resterà sempre Tolkien. So che al momento questo è l'unico titolo che Adelphi ha in catalogo, anche se secondo me ancora per poco, quindi in teoria lo trovate ancora. Non so se raccontarvi la trama in realtà, perché è famosissima, però ci provo lo stesso, non si sa mai. L'Hobbit racconta le avventure di appunto un hobbit di nome Bilbo Baggins. In questo libro si racconta appunto come Gandalf lo trascinerà in un'avventura per poter sconfiggere il male, eccetera eccetera eccetera, di come soprattutto Bilbo troverà il famoso anello che sarà protagonista del libro Il Signore degli Anelli. E racconta soprattutto la storia, l'avventura che poi Bilbo stesso trascriverà all'interno del libro che nel Signore degli Anelli consegnerà a suo nipote Frodo. Più o meno questa è la trama, ma ovviamente c'è molto di più. Perché suggerisco questo libro? Lo suggerisco perché è un libro che va letto, secondo me, almeno una volta nella vita. Nasce come un libro per bambini, come una favola per bambini, poi però è diventato in realtà un capostipite della letteratura fantasy. E è spettacolare questo libro. Innanzitutto per la sua struttura, cioè Tolkien ha creato un mondo dove ogni singolo cespuglio ha un suo perché, ha un motivo per cui si trova a quella latitudine e longitudine. E ha creato da zero tutto, popoli, linguaggi, territori, qualunque cosa. E si nota proprio l'eleganza della sua scrittura. Tolkien era uno studioso delle parole, un filologo e professore. E in questo libro si può proprio notare questa eleganza nella scrittura. Inoltre è affascinante anche per ciò che ha da insegnare questo libro. La storia ha delle morali, oltre che essere avventuroso ti insegna come è importante il cambiamento, come sia importante crescere interiormente. Delinea le varie diversità tra le culture, gli odi, i pregiudizi, i pregi dei vari popoli, che possiamo tranquillamente riportare nella nostra attuale realtà, se ci pensate. Ancora esistono pregiudizi, screzi tra i vari popoli, e Tolkien li riporta sotto forma di elfi, gnomi, anzi no, nani, scusate. E io davvero lo straconsiglio, genuinamente ve lo consiglio. Sono 342 pagine, me ne rendo conto, ma è un libro che vale la pena di essere letto. Per chi non ha paura, si lanci. Non è neanche di difficile lettura, secondo me. Un altro libro che vi voglio consigliare, questo è molto più snello invece, è La cerimonia del massaggio di Alan Bennett. Alan Bennett è un po' più famoso forse per il libro per cui forse tutti lo conoscete in effetti, e cioè, se dico di nuovo un'altra volta forse, picchiatemi. Dicevo, è La sovrana lettrice, libro che sinceramente a me non è piaciuto. Lo so, è assurdo, blasfemo, ma a me non è piaciuto, l'ho abbandonato. Non lo capivo, non coglievo l'ironia, non mi piaceva la storia, mi stava veramente annoiando. Però ho detto, ma no, diamo una possibilità. E quindi ho preso in mano questo libricino di 95 pagine, di un colore rosa schiaparelli, piccolo, molto piccolo, ma che vi giuro mi ha fatta sognare. È un libro di un'assurdità pazzesca, ma davvero assurdo, che non mi ha fatto ridere. È difficile che un libro riesca a farmi ridere, ancora non ne ho trovato uno che è riuscito a farmi ridere, ma un sorriso me l'ha strappato ed è raro. Brevemente, qual è la trama? Il narratore in questo caso è un uomo di chiesa, probabilmente un sacerdote, non è ben identificato, o forse io semplicemente non me lo ricordo. Entra in questa chiesa. All'interno della chiesa si sta svolgendo un funerale. Ciò che nota il nostro narratore però è che è un po' particolare questo ricevimento, questo funerale, perché gli invitati sono tanti e molti sono vestiti con abiti sfarzosi e colorati, cosa che ad un funerale, insomma, non è molto tipico. Sembra quasi di stare ad un party. La gente continua ad entrare, cioè continua ad arrivare invitati su invitati su invitati, la cosa diventa assurda. Bennett ci fa una specie di ritaglio fotografico su ciò che sta accadendo in questo libro, e man mano che quindi procede con la narrazione, man mano succede di tutto. Cioè, è difficile senza fare spoiler, però vi dico che Pian piano si metteranno tutti al loro posto e si comincerà a parlare uno per volta sul pulpito per commemorare il defunto. E tra chi suona il sassofono e chi racconta aneddoti man mano sempre più scabrosi e sempre più dettagliati sul fisico del defunto, e tra i vari pettegolezzi che aleggiano nella sala tra gli invitati parlandosi alle orecchie, il libro raggiungerà livelli epici di assurdità. E io ve lo consiglio anche solo per questo. Vi dico solo, vi faccio un piccolo spoiler, che poi tanto spoiler non è: il nostro defunto, quando era in vita, faceva il massaggiatore. Un libro che vi consiglio per l'estate è perfetto, perché è piccolo, si porta facilmente in viaggio e fa morire dalle risate. Altro libro che voglio consigliarvi, anche questo è piccolino, ma si tratta di un saggio, ed è Maria Antonietta e lo scandalo della collana di Benedetta Craveri. Benedetta Craveri la conoscerete sicuramente per il suo libro più famoso, Amanti e Regine, in cui racconta un po' ciò, quello che succedeva a corte alle nobili donne, quelle che appunto diventavano anche magari amanti di personaggi famosi, insomma. Se non l'avete letto, vi consiglio anche questo. Lo scandalo della collana, anzi Maria Antonietta e lo scandalo della collana, è un libricino di 92 pagine, molto piccolo, che racconta un piccolo aneddoto che ci fu appunto nella Francia di Maria Antonietta, dove la regina venne truffata alla fin fine, a sua insaputa, da una donna davvero fuori di testa. La donna è la contessa della Motte, che è la classica arrampicatrice sociale, che vuole assolutamente avere l'amicizia di Maria Antonietta, quindi scala fino a raggiungere le alte vette, ma al momento in cui si trova davanti alla regina non ce n'è, questa amicizia non sa da fare. Sta di fatto che in quel periodo in Francia c'erano dei gioiellieri che avevano costruito una collana di un valore inestimabile. La collana in questione, tra l'altro, la potete trovare su internet, in realtà c'è anche sulla copertina del libro, è una collana meravigliosa. Si dice che abbia il valore di 500 kg di oro. E la nostra contessa della Motte, attraverso tantissimi sotterfugi, si fa amico il cardinale di Rouen, un cardinale un po' disgraziato che non riesce proprio a farsi piacere dalla regina, disperato, vuole trovare un modo per riuscire ad entrare nelle sue grazie, e che viene truffato da questa donna che le promette esattamente questo, ovvero la possibilità di ricevere di fare un'azione che la regina possa riconoscere come un'azione da vero amico. Quindi, in soldoni, riassumo velocemente perché altrimenti viene una cosa lunghissima: la contessa della Motte va da questi gioiellieri dicendo che è un'amica fidata della regina, e si fa firmare dal cardinale una lettera di garanzia. E quindi i gioiellieri, sapendo questa cosa, essendo tranquilli, consegnano la collana a questa donna, con la promessa che poi la regina in un secondo momento gli avrebbe mandato i soldi, contando sulla loro discrezione, visto che comunque, facendo tanto shopping, non vorrebbe che il re possa avere qualcosa da dire sull'acquisto di questa collana. La collana ovviamente sparirà e i gioiellieri andranno a chiedere spiegazioni proprio alla regina, che una volta udita questa cosa cadrà dal pero, perché ovviamente non ha idea di che cosa stia parlando, ma ovviamente la sua immagine ormai è stata lesa e quindi bisogna prendere provvedimenti. Verranno processati sia il cardinale che la contessa della Motte, e mi fermo qui. È interessante innanzitutto il racconto, perché io non vi ho raccontato tutto, cioè non vi ho raccontato anche solo tutti gli escamotage assurdi che usa questa donna per truffare, insomma, vi giuro, leggetelo perché è assurda davvero, cioè non ve ne capaciterete. Ma è interessante vedere anche la reazione che avrà il popolo dopo il processo, un processo molto interessante, tra l'altro, che io non avevo mai immaginato in quel periodo storico. Benedetta Craveri è riuscita a darmi un'idea di come funzionassero i processi ai tempi, e appunto l'idea che si era fatta al popolo una volta finito il processo. Quello è veramente una cosa che mi è intrigata tanto e mi ha fatto capire che idea avesse il popolo della regina. Consigliato è un saggio, quindi chi ama i saggi può tranquillamente leggerlo, chi ama il periodo storico lo può tranquillamente leggere. È poco impegnativo, piccolino, non ve lo sentirete, lo finirete probabilmente in pochi minuti. L'ultimo che vi consiglio è Follia di Patrick McGrath. Questo è un libricino un po' più lungo, sono 294 pagine ed è uno dei primi libri ad elfi che ho letto e uno dei primi che ho amato alla follia, appunto. Brevemente la trama è raccontata da uno psichiatra che lavora all'interno di un manicomio per criminali. Siamo nel 1959 e sta trattando una donna, il caso di Stella Raphael, che è la moglie di un altro psichiatra che lavora all'interno della stessa struttura, ma questa donna è innamorata di un altro uomo, innamorata di un certo Edgar Stark, che è un pittore tenebroso, il classico belloccio, tormentato, che però è stato accusato di uxoricidio, ovvero aveva ammazzato la moglie. Tra i due c'è un amore molto molto malato, un amore particolare, ossessivo, un amore molto violento, non tanto dal punto di vista fisico, ma proprio dal punto di vista emotivo. E quindi si racconterà man mano tutta la storia che c'è stata dagli albori fino all'arrivo in manicomio. Cosa ho amato di questo libro? Questo libro è un qualcosa di spettacolare, uno di quei libri che devi leggere almeno una volta nella vita perché è un libro completo. Ciò che ho amato è stato il fatto che, sebbene io non abbia per niente amato il finale, non mi è piaciuto, è stato uno di quei pochi, se non forse l'unico libro, a farmi provare veramente delle emozioni. Mi spiego meglio. Durante la lettura io ho provato sentimenti come rabbia cieca, cioè ero furiosa, ho provato una tristezza inspiegabile, una curiosità a dir poco morbosa e amarezza. Sentimenti però molto violenti durante la lettura, c'erano momenti in cui veramente avrei scaraventato via il libro. E secondo me questo è stato ciò che me l'ha fatto amare così tanto. Nessun libro è riuscito a farmi provare emozioni così genuine, così intense come Follia, ed è per questo che io ve lo consiglio, per regalarvi un po' di emozioni. E siamo giunti a questa seconda parte del podcast. In questa sezione semplicemente vi voglio consigliare quello che mi passa per la testa, magari con un filo conduttore, in questo caso le vacanze, l'estate, il caldo, questo mese insomma un po' soffocante, che non è né fine estate né inizio estate, è quel mese, quel limbo in cui ci si ritrova, e per chi come me è un animale invernale sta soffrendo, soffre tanto. Sì, io purtroppo odio l'estate, non ne riesco a cogliere la poesia. Per me l'estate è fatta solo per chi appunto va in vacanza, quindi dura quella settimana lì, poi basta. Poi l'estate diventa un incubo. Però è un mio pensiero personale, un impopolare anzi pensiero. Passiamo comunque a ciò che voglio consigliarvi. Restiamo allegri, non perdiamoci in malinconie. E voglio provare a consigliarvi due graphic novel. Uno, per sfatare il fatto che le graphic novel siano solo per ragazzini, siano cose sopravvalutate. No, credetemi, le graphic novel sono esattamente al pari di libri, al pari di film, al pari di qualunque altra cosa. Ovviamente ci sono quelle per un certo target, ma ci sono anche quelli per doppio, triplo, quadruplo target, che possono essere letti a qualunque età. Il primo che voglio consigliarvi è forse la graphic novel di cui mi sono innamorata di più nella mia vita. È più un illustrato che un graphic novel, secondo me. E sto parlando di Venezia di Jiro Taniguchi. Taniguchi è un artista meraviglioso che purtroppo ci ha lasciato nel 2017 e ha pubblicato per Rizzoli Lizard ha pubblicato la sua opera d'arte in un formato molto particolare. Infatti la graphic novel è rettangolare e le pagine si sfogliano dal lato corto. Che cos'è Venezia? Venezia è un racconto di quest'uomo che torna a Venezia, dove in teoria è nato, ma lui è in teoria giapponese, e cammina per le strade di Venezia. Le tavole sono praticamente a tutta pagina e ci sono di quelle tavole che vi giuro io le staccherei dall'albo e le appenderei al muro, perché sono un qualcosa di meraviglioso. Pura poesia. Taniguchi è in grado di far parlare il silenzio, riesce a farvi entrare nella scena pur non mettendo balloon e a farvici immedesimare. Se poi come me avete visto quelle strade, avete visto quei canali, avete camminato per le vie in cui sta camminando il nostro protagonista, vi scenderà una lacrima, perché davvero si vede quanto amore ci ha messo in questa narrazione illustrata. È come viaggiare a Venezia, è come andare a Venezia, e io ve lo consiglio proprio per rifarvi un po' gli occhi, rinfrescarvi un po' e appagarvi di tutto ciò che ha da offrire il panorama di Venezia. Altra graphic novel che voglio consigliarvi invece, un po' più briosa, è Ti chiamo domani di Rita Petruccioli. Scusate, sono 144 pagine, quindi è abbastanza piccolino, edito Bao Publishing. Bao Publishing è una delle mie case editrici preferite per quanto riguarda le graphic novel. Leggo chili e chili di loro graphic novel, per questo devo ringraziare anzi le biblioteche. Ragazzi, usatele, mi raccomando, sono un bene preziosissimo che rischia di morire. Usiamole, sono gratis, sono aperte a tutte. Usatele, mi raccomando, anche perché nelle biblioteche si trovano cose che magari fuori catalogo, sono fuori catalogo, non ci sono. Spesso, se funzionano bene, trovate anche gli ultimi titoli usciti, quindi voglio dire, funzionano bene, quindi sfruttatele il più possibile, perché sono strutture molto importanti. E poi il mio progetto ha molto a che fare con le biblioteche, quindi sostenete anche me se vi piace questo podcast. Vabbè, scherzi a parte, torniamo al nostro fumetto. Ti chiamo domani, di che cosa parla? Allora, la nostra protagonista è Chiara, una studentessa che è appena andata in Erasmus in Francia, ha concluso o comunque sta concludendo il suo Erasmus e deve tornare in Italia. Perciò suo papà, che lavora nell'ambito dei trasporti, gli propone una soluzione, e cioè di farsi tirar su da uno dei suoi camionisti che sta tornando in Italia. Il camionista in questione si chiama Daniele e faranno un viaggio di 2 giorni per tornare in Italia. Ciò che mi è piaciuto tanto di questa graphic novel è la sua dolcezza. Durante il viaggio si racconteranno entrambi l'uno la vita dell'altra. Scopriremo un po' che cosa fa nella vita Daniele, scopriremo cosa fa nella vita Chiara, e verranno fuori dei piccoli nodi in cui appunto ognuno consiglierà all'altro cosa potrebbe fare per uscire da una data situazione. Si conosceranno sempre di più e saranno sempre più amici, sempre più confidenti. E il bello di questa graphic novel è proprio il viaggio. Voi viaggiate insieme a loro, quindi per 2 giorni starete in loro compagnia, e il viaggio nei flashback di entrambi. Quindi vedrete anche cosa appunto accade nella vita delle due persone in questione, immedesimandovi proprio a 360 gradi. Io l'ho trovata una graphic novel stupenda. Innanzitutto perché è una delle poche graphic novel on the road, che è un genere che, per quanto non entri nelle mie corde, in questo caso mi è piaciuto. Scusate, la voce che pian piano va via. Ma un'altra cosa che mi è piaciuta è proprio l'originalità, il pensiero che ha avuto l'autrice di inscenare questo viaggio tra due persone che alla fine sono diametralmente opposte. Vi piaceranno i personaggi, li amerete, lei magari l'ho trovata un po' più antipatica, lui l'ho adorato. Sono due mondi completamente opposti, ma che si uniscono, si confrontano e traggono le loro somme sulla vita che stanno conducendo. Io lo straconsiglio. Vedete un po' voi. Infine, arriviamo all'ultima parte del podcast in cui vorrei consigliarvi una bella ricettina. Appunto, siamo a casa, abbiamo tempo di farlo, quindi facciamola. Fa caldo, non ci viene voglia di mangiare, abbiamo voglia di mangiare ma non abbiamo sbattimento di cucinare, diciamocelo tutti, e perciò ho pensato ad una bella ricettina che ho provato tra l'altro da poco. Potete trovarla tra l'altro sul feed della mia pagina Instagram, e che sono delle bruschette particolarissime, ovvero bruschette con peperoni e caprino, o meglio formaggio di capra. Il caprino è indicativo, ma potete usare qualunque tipo di formaggio. Gli ingredienti sono semplici, vi serve soltanto del pane tostato, qualunque tipo di pane, basta che funzioni da base per le bruschette. Io, per dire, per praticità, ho usato i famosi granetti della Mulino Bianco, qualcosa del genere, che sono già pronti. Del formaggio di capra morbido, quanto basta, scegliete voi le quantità, alla fine è personalizzabile come ricetta. Peperoni, io preferisco quelli rossi perché sono più dolci, ma potete scegliere voi quelli che vi piacciono di più. Olio, sale, pepe, menta e o basilico. Io li ho messi entrambi e la ricetta è venuta stupenda. Però potete mettere solo uno o solo l'altro. Il procedimento è abbastanza semplice in realtà. Create la bruschetta, dopodiché la infilate in forno a 100 gradi per 10 minuti, giusto per far sciogliere bene il formaggio, e poi servite in tavola. Veloci, ci si mette neanche 10 minuti a prepararli, e fate un quarto d'ora visto che c'è la cottura di 10 minuti, ma neanche, secondo me potete tenerli anche meno, e sono il piatto perfetto, sfizioso, non è il solito pomodorino, non sono i soliti gusti, ma vi giuro sono una bomba, provatela. Appuntamento con abbraccio finisce qui. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo che mi potete trovare sui social, Instagram Hobbit di Biblioteca _ lifestyle, o YouTube come Hobbit di Biblioteca. E noi ci sentiremo a fine agosto. Come ho detto, voglio provare a fare ogni mese un podcast a fine mese. Però non vi lascio da soli. Infatti, nel frattempo, voglio fare un giochino con voi, ovvero quando questo podcast sarà online, quindi oggi, voglio postare una foto su Instagram. La riconoscerete, sarà una foto, anzi un album composto da due foto. Nella prima foto ci sarà appunto la copertina del podcast, abbraccio. Scorrendo troverete un dettaglio di una copertina. Bene. Da quel dettaglio, sotto nei commenti, dovete scrivermi di che libro si tratta, perché quello sarà uno dei libri di cui vi parlerò nel prossimo podcast. Io vi ringrazio ancora per avermi ascoltata, spero davvero di avervi intrattenuta, di avervi fatto compagnia durante i vostri viaggi, durante le pulizie di casa, qualunque altra attività stiate facendo. E ci vediamo ad una prossima puntata, allora. Ciao a tutti!